luogo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio, ben ritrovati all'Uovo di Colombo, questa finestra radiofonica sulla ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. Ben ritrovata la mia collega co-conduttrice Laura Marozzi. Ciao Laura.
Ciao Francesco e come di consueto un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori.
9x8?
Oddio, chiediamo aiuto.
Chiediamo aiuto al nostro ospite.
Esattamente, all'esperto di oggi. Diamo il benvenuto alla professoressa Emanuela Ughi, che è ricercatrice al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia ed è esperta, sentite bene, in didattica della matematica. Benvenuta.
Buongiorno. Benvenuta, professoressa.
Benvenuta, professoressa.
L'Uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
Come andavi in matematica tu?
Ma galleggiavo sopra la sufficienza.
Anch'io, sono va bene. Adesso.
Bene, se io galleggiavo sopra la sufficienza, forse era dovuto anche a dei metodi didattici antichi, antiquati, sbagliati?
Ma.
Chiediamo, infatti, questo è il contenuto della nostra trasmissione questa sera. Professoressa, che cosa significa fare ricerca scientifica nell'ambito della didattica della matematica?
Una volta si pensava che appena laureati le persone conoscessero tutto e fossero in grado di insegnare, e adesso, in particolare per la matematica, ma per molti soggetti, si è più coscienti del fatto che bisogna riflettere, l'insegnante deve conoscere come impara il bambino e quindi trovare le modalità migliori, magari secondo le difficoltà o secondo i talenti di ogni bambino. Si parla spesso di ergonomia cognitiva, quindi trovare la giusta via di approccio, quindi c'è tutta una ricerca per in qualche modo capire come i bambini imparano e gli studenti imparano e qual è il modo migliore poi per insegnare.
Ecco, quindi in particolare, forse, anzi a maggior ragione, questo è necessario in una disciplina considerata nel senso comune difficile, ostica. Quali sono state, ci può fare un esempio di qualche ambito di ricerca, specifico soggetto di ricerca al quale vi siete dedicati?
Un aspetto che trovo molto interessante è come insegnare aspetti matematici e geometrici in particolare a bambini non vedenti, che non hanno le esperienze per esempio io ricordo una non vedente ingambissima che non sapeva a 19 anni che le cose cadono in linea retta, perché è evidente, è un'esperienza che non fa, ma nessuno ne era cosciente. E allora ho costruito tutto con una tesi, un percorso tattile per in qualche modo riproporre il primo libro di Euclide, che è una cosa fondamentale. È stata una cosa impegnativa, molto interessante, perché si può veramente fornire un surrogato delle esperienze visive che loro non hanno e quindi fornire a loro una nuova porta, una finestra sulla conoscenza della geometria.
Ma professoressa, perché la matematica è considerata, prima Laura ha usato il termine ostica, cioè io sento parlare invece i matematici che amano la matematica, per loro è come una danza, è come una musica soave, mentre per tanti invece è uno stridio di denti.
Questo è... Ma sai, io ho avuto la fortuna di crescere in una scuola Montessori e ho avuto la fortuna di avere i materiali di Maria Montessori. Per me è sempre stata una gioia, infatti il mio lavoro è anche legato a volerla condividere. Io credo che troppo spesso, soprattutto nella scuola primaria, si va per algoritmi. Se fa così, ecco, no, non si fa così. È più importante capire perché si fa così che ricordare 7x8, che fa 56, ricordiamo.
Grazie, professore.
Ecco. Ma anche questo, no, non è così importante ricordare le tabelline, ma cosa significano? Certo, ricordarle bene, ma non è la cosa fondamentale. Una medaglia Fields, William Thurston, ha detto che la matematica non riguarda i numeri, non riguarda gli algoritmi, riguarda il capire.
Quindi è un metodo di insegnamento che può far amare la matematica.
Se non altro può non spaventare
certo.
E in molti avvicinare. A me è capitato di vedere bambini cambiare atteggiamento rispetto ad alcune proposte perché erano Intanto bisogna togliere la paura. Per esempio, una cosa, bisogna togliere il terrore del tempo. Se un bambino ha bisogno di più tempo, bisogna darglielo, perché se no, chiaramente ci si mette anche l'ansia e poi si collegano tutti i brutti ricordi e poi si arriva al terrore che diceva lei.
Ecco, anche perché, come diceva giustamente, ma penso che non valga solo per i bambini, ma anche per gli studenti dell'università, ognuno ha i suoi tempi di apprendimento.
E anche le sue modalità, qualcuno è più visuale, qualcuno è più uditivo, qualcuno, per esempio, con i miei colleghi discuto perché io preferisco prima l'esempio e poi la teoria, e un mio amico mi ha detto no, io preferisco prima la teoria così poi per l'esempio sto tranquillo. Quindi diversi modi, e quindi nell'insegnamento bisogna tenerne conto, almeno cercare di tenerne conto.
Lei ha parlato di capacità di apprendimento diverse da individuo ad individuo. Immagina possibile insegnare in maniera profilata sul singolo?
Ci si può provare, magari non sul singolo, ma per gruppi. Soprattutto quello che è importante secondo me è l'attenzione, cioè rendersene conto e magari fermarsi se quel dato bambino ha un momento di difficoltà. Quello che non si può fare è fare, quando si parla di didattica frontale, io dico che la matematica è ancora peggio, perché per di solito il docente sta girato e mostra la schiena.
Terribile.
Ecco, questo è terribile, bisogna guardare e osservare e capire. Io ho un ricordo molto divertente di una mia nipotina, aveva 14 anni e davanti a una difficoltà io l'ho guardata, l'espressione, quando stava per piangere lì ho guardato, perché l'espressione per me era molto semplice, ho capito qual era il problema. E quindi bisogna guardare sia la matematica che le reazioni del ragazzo e adattarsi secondo quello che è la situazione.
Immagino che lei nella sua attività appunto di ricerca sviluppi frequenti e numerosi contatti con i docenti delle scuole.
Sì, sì, ho una rete di insegnanti che mi seguono in qualche modo, moltissimi della primaria e numerosi, anche se meno abbondanti, anche con la scuola media, la scuola, lo so che si chiama primaria, no, secondaria, primo e secondo grado, a una certa età.
E quindi, cioè, però oltre all'insegnamento della persona, io penso sia importante anche, io ricordo anche appunto sia alle scuole medie ma anche al liceo, una cosa che ci faceva un po' impazzire erano i libri di testo, che non sempre sono comprensibili.
Sui libri di testo
ci sarebbe da aprire un
capitolo.
Questo
è un tasto dolente, perché c'è anche questa cosa che i programmi sono stati aggiunti. Se si aggiunge materiale al programma, si aggiunge, e alla fine bisogna fare tutto di corsa, è meglio fare poco e fare bene. E quindi, oltre al libro di testo, bisognerebbe anche i programmi, cioè limitarsi. Adesso non si parla più di programmi, ci sono indicazioni nazionali, ma bisognerebbe focalizzarsi su quello che si fa, farlo bene, poi l'abbondanza è forse secondaria.
E queste relazioni con i docenti delle scuole si concretizzano in seminari, incontri, programmi di formazione?
Diciamo,
come si sviluppa?
Abbiamo mille attività, in parte con gli insegnanti, ci sono visite al museo di Casalino e attività quindi di laboratorio di matematica.
Museo di Casalino?
Ho realizzato un museo della matematica, si chiama Galleria di Matematica, presso il Polo Museale Universitario di Casalina, vicino a Deruta.
E che siete tutti invitati
a visitare
ovviamente.
Purtroppo non ho personale, io lavoro a Perugia, quindi diventa sempre un po' difficile aprirlo, ma faccio il possibile. E poi, soprattutto con le superiori, con il piano lauree scientifiche, si organizzano laboratori, e seminari, formazione insegnanti, moltissime attività, sì.
Ma scusi, museo sa di antico però.
Ma il mio è nuovo, è fatto.
Ah, ecco.
Una delle cose che è caratteristica del museo, ma anche di tutta la mia proposta, è che molto spesso le cose si possono rifare, cioè il bambino vede un oggetto e gli do anche le indicazioni per ricostruirlo, magari un po' più brutto, ma ci sono cose di cartoncino, però nel costruirle impari e poi sono anche belle.
Ci fermiamo ora per una breve pausa musicale, torneremo subito dopo per continuare la nostra conversazione con la professoressa Emanuela Ughi del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia.
On the permanent bread, the glaze on my eyes.
Torniamo in diretta, siamo in compagnia della professoressa Emanuela Ughi del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
Lei sta parlando di cose da costruire, cioè quello che un po' mi sembra, quella che mi sembra essere la cifra della sua ricerca, del suo lavoro, è trasformare la matematica in esperienza, in oggetti da fare, toccare, costruire.
Eh sì, il fatto è che io volevo fare il falegname. Io ho un ricordo appunto in questa scuola Montessori di grande desiderio, perché alla fine della seconda elementare ci fecero fare il regalo per i genitori, le bambine dipinsero un portafoto e i bambini traforarono una clessidra. Io ho desiderato
invidiosissima
e non era previsto che io potessi chiederlo. E poi però mi sono tolta la soddisfazione, so usare molte cose, so costruire, e ho tradotto questo in oggetti matematici, quindi in
faccia degli esempi.
Che posso significa? Dirle? Per esempio, in questi giorni è esposto qui in piazza 4 novembre un modello di cartoncino di un icosaedro troncato, quello che Leonardo chiama icosaedron abscissus vacuus, e che lui disegna per Luca Pacioli, per il De Divina Proporzione. Questo oggetto è costruito in cartoncino, sembra di legno, chi lo vede adesso se passa davanti alla banca di Mantignano in piazza 4 novembre, sembra di legno, pesa 2 etti, ma la cosa interessante è che ho scritto un libro. E se lei compra il libro ci sono tutti i pezzi, lei pazientemente può ricostruire e quindi sentirsi un po' Leonardo, perché lo può e concretizzare.
Ecco, come mai c'è questa esposizione, chiamiamola così?
È nell'ambito di questo evento quest'anno per la quarta volta, che è Amarematica, un nome che vuole essere
un programma,
certo. Per me è stata una gioia, io vorrei condividerla offrendo, certo, esperienze di vario tipo, e quindi finora l'abbiamo fatto appunto a Casalina, quest'anno ci siamo trasferiti a Perugia e Corciano per allargare, fare conoscere al pubblico più vasto possibile.
Ecco, a Marematica ricordiamo fino al 14 ottobre.
Sì.
E in che cosa consiste?
Quest'anno abbiamo fatto un sacco di cose. Intanto abbiamo esposto come pillole di matematica, di cui una è questa che le dicevo in Piazza 4 Novembre, poi c'è una vetrina per via Oberdan, poi ci saranno degli oggetti Palazzo della Penna, poi c'è una mostra sui regoli calcolatori di un ingegnere perugino che vive in Olanda, Francesco Basta. E per ognuna di queste cose poi sono molto contenta, perché avrei voluto una visita guidata, ma è impossibile. E allora nel manifestino c'è un QR code e con lo smartphone si può cliccare e viene fuori un video in cui spiego velocemente, in pochi minuti, di che cosa si tratta.
Quindi a Marematica, sintetizziamo per gli ascoltatori, è questo evento di cui Perugia è protagonista, Perugia e Corciano.
Corciano è l'ultimo giorno, mi fa molto divertire perché esordire. Abbiamo già presentato questa pièce teatrale che però verrà rimessa in ordine per il 14 nel Teatro della Filarmonica di Corciano, in cui io e una mia studentessa, che in realtà è in gambissima ma lì finge di essere appunto un personaggio che non capisce nulla, duetteremo. Quindi ci sarà una parte di matematica, di oggetti, ma anche della musica, perché lei è una cantante molto brava.
E ci sono anche delle conferenze, ovviamente, degli incontri.
Ci sono degli incontri, l'idea è appunto legata a questo mio desiderio di far vedere come la matematica c'entra nella materia. Matematica e materia è il filo conduttore, quindi per esempio la matematica che diventa materia quando si costruisce la Fontana Maggiore e c'è una simmetria a 24 con un 24agono regolare, ma una anche a 25. Su questo poi potrei fare approfondimenti matematici anche importanti, oppure anche no. La cosa che mi interessa di quello che propongo è che ha vari livelli di accesso. Quindi il bambino vede l'oggetto e dice che bello, e poi nella scuola l'insegnante può dire: ma sai che la cosa bella aveva dietro un teorema, oppure potremmo generalizzarla, oppure rivediamo il video di Manuela Ughi e cerchiamo di capire questa cosa. E poi, volendo, ci sono cose su alcuni dei miei oggetti, ho delle domande ancora aperte pure con i colleghi, quindi ci sono tanti livelli, ma uno anche molto, molto semplice, molto diretto.
Ecco, professoressa, una curiosità: ma la matematica ha un'evoluzione, cioè una materia che va avanti, oppure è una materia che è finita?
Questa cosa, scusi, rido, perché è una cosa che... sì, la matematica non è finita, le domande aperte sono moltissime. Le domande aperte che poi servono per la nostra tecnologia sono straordinarie. C'è tutta una parte che è la crittografia, che adesso è utilizzata in modo importantissimo per tutto quello che è i bancomat, la trasmissione di dati in modo cifrato. Quindi sì, ci sono moltissime domande aperte e è un lavoro importante di tantissimi matematici. Certo, la matematica non è finita.
A Marematica è anche una delle occasioni con cui lei sviluppa questo rapporto con i docenti delle scuole. All'interno di Marematica ci sarà anche tutta una sezione di stimoli e materiali per i docenti da riprodurre in classe.
Quello è legato all'evento Cinematica. In realtà è un gioco di parole fra cinema e matematica, naturalmente. A quello che era il modernissimo, al postmod, delle proiezioni in cui una serie di video in cui illustro per le scuole, in cui illustro appunto come costruire qualcosa, cose semplici ma che hanno un aspetto matematico, e poi soprattutto hanno la possibilità sia i docenti che i ragazzi di scaricare il materiale e di costruire qualcosa, che può essere una cosa anche molto semplice oppure più o meno complessa.
Ecco, lei ha detto che è parecchio che sta svolgendo questa attività. Quali sono i riscontri che ha avuto in questi anni?
Io, la cosa che mi entusiasma di più è quando le persone, spessissimo succede, ragazzi, insegnanti, rimangono a bocca aperta perché hanno capito finalmente qualcosa. Quindi intanto l'entusiasmo, perché c'è intorno un grande calore di docenti che si sentono sia motivati, che a me sembra anche interessante, che diventano un po' una rete, si conoscono fra loro e quindi hanno anche una sorta di supporto. Mi capita che un insegnante dice: ma un bambino con questo problema, dico guarda, quell'altro insegnante ce l'aveva l'anno scorso, contattatevi, comunicate. Quindi questa rete almeno in Umbria, sto cercando di uscire anche dall'Umbria, è significativa. E poi personalmente, quando qualche piccolo con qualche difficoltà riesco a fargliela superare, questo è senza prezzo.
Indubbiamente è una grande soddisfazione.
È successo varie volte di avere soddisfazioni di questo tipo.
Bene Laura.
Come sempre lo dico io, sì. Il tempo è tiranno.
L'hai detto
Francesco.
Anche l'altra volta, comunque va bene. Mi stai rubando.
Mi piace molto la battuta, dopo sì. Che mi hai evidenziato questa mia pecca nel curriculum scolastico.
Il tempo è
matematica
tiranno,
debole.
Il tempo è tiranno, ma non è matematico. Via, diciamo così.
Bene.
No? Ah no, lo è abbastanza.
Anche.
L'orologio è uno degli strumenti che si può usare per parlare di geometria, di poligoni, nel cerchio, no? L'orologio quello analogico, naturalmente.
Indubbiamente.
Bene, ringraziamo di cuore la professoressa Emanuela Ughi, che è ricercatrice al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, per aver condiviso con noi questo suo ambito di ricerca della didattica, sulla didattica della matematica. Grazie professoressa.
Grazie professoressa.
Un in bocca al lupo naturalmente per il prosieguo di Amarematica, che si concluderà, come sottolineavamo, il 14 domenica prossima, e naturalmente l'aspettiamo per successivi approfondimenti.
Indubbiamente. Grazie professoressa.
Certo, grazie a voi.
Grazie Laura, e noi ci risentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo.
Volentieri. Buonasera.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.